radiofonica.com. Radiofonica.com. Radiofonica.com.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
L'inverno del nostro scontento è reso estate gloriosa da questo sole di York, e tutte le nuvole che incombevano minacciose sulla nostra casa sono sepolte nel petto profondo dell'oceano. Ora le nostre fonti sono cinte di ghirlande di vittoria, le nostre armi malconce appese come trofei, le nostre aspre sortite mutate in ghiati incontri, le nostre marce tremende in misure deliziose di danza. La guerra dal volto grifagno ha spianato la fronte corrugata, e ora, invece di montare destrieri corazzati per atterrire le anime di nemici impauriti, saltella agilmente nella camera di una signora al suono seducente di un liuto.
Ma io, che non fui fatto per tali svaghi, né fatto per corteggiare uno specchio amoroso, io che sono di stampo rozzo e manco della maestà d'amore con la quale pavoneggiarmi davanti a una frivola ninfancheggiante, io sono privo di ogni bella proporzione, frodato nei lineamenti della natura ingannatrice, deforme, incompiuto, spedito prima del tempo in questo mondo che respira, finito a metà. E questa così storpia e brutta creatura, che i cani mi abbaiano quando zoppico accanto a loro, ebbene io, in questo fiacco e flautato tempo di pace, non ho altro piacere con cui passare il tempo se non quello di spiare la mia ombra nel sole e commentare la mia deformità. Questo è il monologo di Riccardo III, proprio il testo che a inizio 2014 noi vogliamo lanciare per aprire la nuova stagione del Comodino dietro al sipario.
E allora, ragazzi, prima di svelarvi quello che accadrà sul palcoscenico del Morlacchi, iniziamo col nostro Dietro le Quinte.
Dietro le Quinte.
Si riapre la stagione del Morlacchi e sui suoi palcoscenici, sotto i suoi riflettori, abbiamo R3, ovvero Riccardo III, un riadattamento della grande opera di William Shakespeare, pardonnez-moi, il nome è difficile, quanto leggerlo è stato difficile, ovviamente non pretendiamo di essere delle attrici, ma lo facciamo semplicemente per passione, quindi non ce ne voglia chi ci ha sentito nell'intro leggere Shakespeare, è solo amore, perdonateci. In ogni caso, dicevo, torna sul palcoscenico, si riaprono le luci sul palcoscenico del Morlacchi, e quindi R3, Riccardo III di William Shakespeare, per l'appunto, in una traduzione e adattamento di Trevisan, con regia e interpretazione di un grandissimo Alessandro Gassman. Voglio citare brevemente tutti quanti gli interpreti per poi passare un po' di storia, sia per quel che riguarda l'opera che per quel che riguarda le interpretazioni che questa grande opera ha avuto. Allora, sulle scene, oltre che Alessandro Gassman, avremo Mauro Marino, Giacomo Rosselli, Marico Gamarota, Emanuele Maria Basso, Sabrina Naflitz, Marco Cavicchioli, Marta Richeldi, Sergio Meugrosso e la partecipazione di Paila Pavese. Ma come ben sai, cara Rossella, per Alessandro Gassman questa è una prova molto importante.
Ebbene, Riccardo III è stato scritto tra il 1592 e 93 da uno Shakespeare che era poco più che trentenne, pensate un po', e racconta appunto, forse in maniera drammatizzata, enfatica, gli eventi storici che erano avvenuti nel contempo in cui appunto Shakespeare scriveva, ossia la guerra tra le due famiglie dei Lancaster e degli York, la guerra delle due rose, la famosa guerra delle due rose, la presa del potere definitiva della dinastia Tudor. Ebbene, si parla ancora una volta di Riccardo III, questo monarca che viene descritto in modo estremamente negativo. Shakespeare descrive appunto Riccardo Plantageneto in modo proprio negativo, parlando addirittura di regno del terrore. Ora, secondo alcuni storici contemporanei, la verità storica probabilmente è diversa, nel senso che secondo questi, appunto, il monarca, l'ultimo monarca della casata degli York, regnò in realtà per poco più di 2 anni. E il suo breve regno non fu in realtà molto più crudele e ingiusto dei suoi predecessori o di coloro che lo seguirono. Semplicemente il monito che lancia Shakespeare nella rappresentazione di Riccardo III è quello di descrivere, appunto, le ambizioni e la crudeltà di un sovrano e, appunto, del pericolo, del declino, della rovina, della sete umana, appunto, che cerca il potere. E descrive molto bene le conseguenze di una smodata e malsana volontà di rivincita.
Certo, e qui ci ricolleghiamo a tutto quello che è il dramma storico shakespeariano, ovvero greed, power and cruelty, che sarebbe l'avidità, il potere e la crudeltà. Ricordiamo il Macbeth, possiamo ricordare un'infinità di opere,
proprio,
appunto, in cui l'ambizione di un uomo di potere arriva a creare delle congetture, anche degli intrighi, che poi rendono la trama in sé per sé interessante. E comunque al centro c'è sempre il punto della malvagità insita nell'uomo. Ma ovviamente non vogliamo svelarvi di più, perché in ogni caso è una storia che basta andarsi a leggere qualsiasi testo per venirne a conoscenza. Quello che consigliamo è ovviamente di andarlo a vedere a teatro, se non potete al Teatro Morlacchi, in qualsiasi altro teatro, ma certo, se siete qui, fatelo qui. È molto interessante invece scoprire che questo personaggio è poi diventato un personaggio istrionico, un personaggio fondamentale per quel che riguarda, appunto, diciamo, il mettersi alla prova per moltissimi attori di teatro, tra cui anche Vittorio Gassman. Per cui per il figlio Alessandro questo era un banco di prova molto importante. Sì, esatto. Anche perché l'immediato parallelismo, l'immediata, diciamo, collegamento a suo padre poteva essere anche molto rovinoso per quel che riguarda lui sul palcoscenico. E allora Alessandro Gassman, che comunque è un uomo di invettiva, che ovviamente ha preso bene i geni del papà, si è inventato un R terzo. Anche la rivisitazione del nome ci fa capire che non è totalmente Shakespeare tradizionale quello che viene messo sul palcoscenico, ma uno Shakespeare rivisitato con dei toni dark, macabri. Lui stesso dice che si è ispirato a Tim Burton per quel che riguarda ciò che sono i costumi e le scene. Per cui, insomma,
infatti,
anche
è un escamotage, se così si può dire, anche perché veramente dal confronto uno rischia, no, comunque di restare schiacciato di fronte a un mostro del teatro e della televisione che è stato, appunto, il padre Vittorio. Però devo dire che secondo me forse se l'è giocata con intelligenza, nel senso, il testo, lo accennavi già prima, è stato completamente rivisitato, sono stati sfrondati tantissimi personaggi, il che comunque c'è alla base un grandissimo lavoro dietro di interpretazione e anche proprio secondo me di studio del personaggio.
Infatti, come dicevi tu, i personaggi sono stati tagliati tantissimo.
Sì, da una più di 30 personaggi che raccoglie, appunto, l'opera, si passa a una decina, insomma, di personaggi, quindi ci rendiamo conto proprio della dimensione, toccando con mano, quanto effettivamente questa sforbiciata sia potente. Ma io direi a questo punto di interromperci per un attimo e di passare alla rubrica successiva, Le luci della ribalta.
Ok.
Le luci della ribalta.
Senza voler svelare più di tanto, direi che forse è il caso di dare un'occhiata a quello che la critica pensa di questa rappresentazione. Paola, che cosa mi puoi dire?
Allora, siamo andati un pochino a fare googling, come si direbbe, ovvero surfing on the web. Visto e considerato che noi andremo questa sera a guardarci lo spettacolo, per cui abbiamo cercato di vedere cosa ne ha pensato la critica, di farci un'idea, ma di darvi un'idea anche a voi. Ovviamente la critica è scintillante. Allora passiamo subito. La stampa di Torino dice: conoscevamo un Riccardo III gobbo, brutto e deforme, oltre che crudele. Sembra però che non sia difficile per il pubblico adattarsi al Re York dipinto da Shakespeare nella sua parabola di ascesa e caduta, anche se a indossare i suoi panni di diversamente alto e bello è un'icona anche sexy come Alessandro Gassman, che adattando la sua statura di 1,93 m a quella del nano per eccellenza del teatro elisabettiano, la rovescia esasperandola, facendo di un Riccardo un gigante di oltre 2 metri, imbarazzato dalle sue dimensioni in una corte di brevi linee.
E poi c'è il mondo di Pavia, che a proposito appunto di questa riedizione di Gassman del testo di Shakespeare, parla di un affresco gotico che porta alle estreme conseguenze personaggi attraverso esagerazioni di costumi e trucchi, mescolando il classico e il contemporaneo, soprattutto per quanto riguarda le musiche. Questo è molto interessante, ve ne sapremo dire di più magari dopo aver visto lo spettacolo nella prossima puntata. E viene concesso molto spazio al dramma rispetto all'introspezione dei monologhi, restituendo un'opera che diventa così corale, e è una modalità originale appunto per il personaggio, appunto come dicevi anche tu, non è più deforme e piccolissimo, ma anzi è un gigante goffo, ecco.
E invece per il Sole 24 Ore, che è lo stesso articolo che viene utilizzato dall'ufficio stampa del TSU, Alessandro Gassman mette in scena uno dei più grandi classici shakespeariani, restituendo all'opera tutta la complessità, la forza, la bellezza e la sua straordinaria attualità. Questo Riccardo, col suo violento furore, la sua feroce brama di potere, la sua follia omicidia, la sua diversità, vuole colpire al cuore, emozionare e coinvolgere il pubblico di oggi, trasportandolo in un viaggio affascinante e tragico, attraverso le pieghe oscure dell'inconscio, nelle deformità congenite dell'animo umano. E allora ragazzi, perché no, andatevelo a guardare. Passiamo al fantasma dell'opera.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
E tra le curiosità parliamo della fortuna che ha avuto il testo Riccardo III, che è stato più e più volte riadattato per la trasposizione cinematografica. Lo sapevate che l'attore più famoso che interpretò il ruolo di Riccardo in tempi recenti fu Sir Laurence Olivier nel film del 1955? E pensate che la sua esecuzione inimitabile è stata satirizzata da moltissimi comici, tra cui per esempio Peter Cook, Peter Sellers, che aspirava ad interpretare in realtà il ruolo correttamente. E la versione di Sellers di A Hard Day's Night fu messa in scena nello stile proprio di Olivier come Riccardo III.
E invece del dietro le quinte, appunto, del fare questa nuova opera shakespeariana, o meglio nuova nel col meaning, diciamo, con l'intendimento di rivisitata dal Gassman, c'è il docufilm Essere Riccardo e gli altri di Giancarlo Scarcil, che è stato anche al Torino Film Festival, che appunto ripercorre tutte le varie fasi creative dello spettacolo teatrale R3.
Il salto del botteghino.
Preparatevi al momento topico della nostra rubrica per potervi aggiudicare ben due biglietti per il prossimo spettacolo in scena al Teatro Morlacchi, di cui abbiamo parlato finora, appunto il Riccardo III. La domanda è questa: a quale interpretazione di Riccardo III si sono ispirate le versioni satiriche di comici come Peter Cook o Peter Sellers? Scrivete la vostra risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com.
Almanacco del teatrofilo.
E vi segnaliamo adesso i vari appuntamenti teatrali in Umbria nei prossimi giorni. Appunto, al Teatro Morlacchi, fino al 12 gennaio, ne abbiamo parlato finora, R3 Riccardo III.
16 gennaio, ma un po' più distante, ovvero chilometricamente, al Teatro di Città di Castello sarà in scena La solitudine del re, i 55 giorni di Aldo Moro nella prigionia del popolo, uno spettacolo di Mauro Monni, diretto e interpretato da Mauro Monni.
Mentre al Teatro Mengoni di Magione, il prossimo 17 gennaio, vi consigliamo di andare a vedere La fine del mondo, una commedia divertentissima e folle sulla pazzia del genere umano di Jura Soifer.
E allora, buon teatro a tutti!
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Radiofonica.com. www.acuradi.com.
Radiofonica.com.